nostre serate con il canto della vigna, da cui d'altronde eravamo partiti come ispirazione, di Isaia capitolo 5 versetti 1 fino al versetto 7, sette versetti preziosi. Poi anche le pagine seguenti dovrebbero essere lette e interpretate alla luce della immagine della vigna, ma noi ci fermiamo al cantico proprio in sé. Si fa questione se sia proprio di Isaia o se Isaia l'abbia preso dalla scuola deuteronomista, dicono, cioè dalla scuola che aveva originato il Deuteronomio e dato origine a quella tradizione che appunto si chiama tradizione di, e che sta alla base un po' della mentalità che ha, con cui è stato costruito tutto un insieme di libri storici anche dell'Antico Testamento, perché inizialmente il Deuteronomio era un libro a sé, non era il quinto libro del Pentateuco, era un libro a sé, anzi era il primo libro di una serie di libri che poi sono stati tutti conservati nella Bibbia: Giosuè, Giudici, primo e secondo dei Re, primo e secondo di Samuele, primo e secondo dei Re, e che andavano sotto il nome di opera deuteronomistica, perché fatta con un determinato spirito, una determinata mentalità, secondo un determinato schema che si ripete tante volte, specialmente nel libro dei Giudici, e che era in fondo una teologia dell'alleanza. Dio ha amato il suo popolo, gli ha concesso l'alleanza del Sinai, ma il popolo purtroppo non è rimasto fedele a questa alleanza, allora Dio l'ha abbandonato a se stesso, sono arrivati i guai che i profeti interpretano come la gente interpreta come castigo di Dio, e però poi dopo il popolo si ravvede, fa penitenza, si converte, Dio torna a benedire e avanti lo schema riprende da capo, girando su se stesso. Ma accorgete che è uno schema, perché la storia va avanti, non è che gira su se stessa. Comunque questo è un po' il limite dello schema deuteronomistico, e alcuni attribuiscono questo canto, questa immagine che, va accorgete, celebra Israele come soggetto, come partner dell'alleanza, e gli rimprovera l'infedeltà. Lo direbbero che è un frutto della tradizione deuteronomista che Isaia ha trovato, ha fatto suo. Comunque stiano queste questioni, sono questioni interessanti, ma questioni letterarie. A noi interessa cogliere qualcosa del valore, del significato del testo, così come lo conoscete tutti. Canterò per il mio diletto, versetto 1, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Vediamo un po' questo, cosa significa prima di tutto questo. Canterò per il mio diletto. Ecco, e allora si tratta, se costui dice io canto per il mio innamorato, per il mio diletto, vuol dire che a sua volta si sente amato, si sente innamorato dell'altro, e cioè costui si presenta come amico dello sposo, e lo sposo è Dio, evidentemente. Allora canterò per il mio diletto, per il mio amato è Dio, è il profeta che dice, Isaia o chi per esso, che dice che vuole cantare per colui che egli ama, cioè Dio, il cantico d'amore per la sua vigna, non la mia, la sua, quella di Dio, Come nel Nuovo Testamento ci sarà Gesù che il quale dirà io sono la vite, voi i tralci, e poi fonda la comunità dei credenti, la Chiesa, dice tu sei Pietro, benissimo, io però su di te fondo la mia Chiesa, no? Qui la vigna è di Dio, come la Chiesa è in Gesù Cristo. Vedremo i cambiamenti nella concezione di questa immagine tra il testo di Isaia e il testo di Giovanni 15, se avremo tempo. Dunque, l'amico dello sposo, l'amico di Dio, è il profeta, che Isaia, diciamo, che dà al suo poema il titolo, questo titolo, un cantico d'amore per la vigna di Dio. Un cantico d'amore, come potrebbe cantare un innamorato per la vigna, ecco, del diletto per la vigna di Dio di cui il profeta è innamorato. Diletto, se volete, quello che qui hanno tradotto, canterò per il mio diletto, per il mio amato. Se volete ricordarlo, un termine in ebraico, un termine prezioso, perché in ebraico suona così, yadid, yadid. E nella Bibbia questo termine, yadid, è usato per indicare il popolo di Giuda, il popolo, quello che viene chiamato il popolo eletto, scelto, amato, no? Popolo di Giuda. Per esempio in Geremia 11:15, in un rimprovero a coloro che frequentano il Tempio, Geremia dice: che ha da fare il mio diletto nella mia casa con la sua perversa condotta? Cioè Dio che si rivolge a Giuda, che si rivolge al popolo infedele, dice che viene a fare questo mio diletto, questo popolo che io amo, che io ho amato, che io amo, ma cosa viene a fare qui nel Tempio con la sua perversa condotta? Se volete ricordarvi, qui è il capitolo 11, ma se volete ricordarvi che al capitolo 7 Isaia ha quella invettiva, quel discorso che il profeta fa, Geremia, il profeta Geremia fa alla porta del Tempio di Gerusalemme, a nome di Dio, con la denunzia che hanno trasformato il Tempio in una spelonca di ladri, perché vengono lì per pregare, per onorare Dio, per dire tante belle parole e poi si comportano, ecco, in maniera ingiusta, in maniera perversa. Allora, che ha da fare il mio diletto nella mia casa? Ma intanto chiama Israele il mio diletto, Yadid, l'amato da Dio, con la sua perversa condotta. Notate questo contrasto, poeticamente è molto forte, ma è forte teologicamente, perché avete il diletto, l'amato che si rende perverso. È come dire, il fidanzato, la fidanzata, lo sposo, la sposa, che tanto ho amato e che si rende perverso. Che ha da fare il mio diletto nella mia casa con la sua perversa condotta? Oppure, se volete richiamarvi al Salmo 60, versetto 7, trovate: perché i tuoi amici siano liberati, salvaci con la destra e rispondici. Israele che si rivolge a Dio e gli dice: perché i tuoi amici, cioè noi, perché i tuoi amici siano liberati, salvaci, non lasciarci nella schiavitù, salvaci con la destra. È perché la destra è solitamente la mano più forte per i destrorsi, almeno, no? La mano con cui allora si immagina che anche Dio sia destrorso. Allora salvaci con la destra e a noi risponde, Ecco, ma intanto avete lì perché i tuoi Yadid, i tuoi amici siano liberati. In Deuteronomio 33,12, nelle famose benedizioni di Mosè, si applica questo termine amato, Yadid, a Beniamino. Conoscete la storia di Beniamino, ancora oggi, di uno che viene amato a preferenza di altri, si dice un Beniamino, viene di lì, Si dice prediletto del Signore Beniamino, abita tranquillo presso di lui, presso il Signore, prediletto del Signore e Yadid, amico di Dio. Voi direte, ma non si diceva di Abramo amico di Dio? Sì, la definizione cara all'Islam, di Abramo amico di Dio, deriva dalla Bibbia, ma viene usato un altro Khalil, viene usato un altro aggettivo, non Yadid, che suona però più o meno così anche. Non viene mai usato questo aggettivo, amato in riferimento al Signore di per sé. Si dice sempre di Israele che è amato da Dio, ma non lo si riferisce a Dio, non si dice mai che Dio è il Yadid di Israele, eccetto qui. Qui fa eccezione. Isaia fa eccezione, lo usa al capitolo 6, per esempio, dove si narra la vocazione di Isaia al Tempio, ricorderete il capitolo 6. Parla di Yahweh come del santo di Israele e sottolinea soprattutto la sua trascendenza, la sua grandezza. E poi qui lo presenta come prima, subito prima, capitolo 5, capitolo 6, quello della vocazione, è subito il seguente. Il capitolo 5 anticipa dicendo questo santo di Dio, questo trascendente per eccellenza è l'amico, ecco, amico di Dio che chiama Israele, ecco, amico di Dio che chiama sposo, ecco, che chiama diletto, vicendevolmente uno nei confronti dell'altro. E qui avete già un'aria di anticipo del Nuovo Testamento, se volete, un'alleanza, ma qui c'è dietro il linguaggio di Osea, come ricordate, c'è dietro il linguaggio, ci sarà dietro il vocabolario di Geremia, ecco. E qui Isaia, questo profeta aristocratico che a prima vista, ecco, è qualificato dalla vocazione del capitolo 6, improvvisamente qui diventa così tenero nelle espressioni. Ecco perché vi dicevo che qualcuno dubita che questo testo sia di Isaia, perché sembra persino troppo dolce, troppo gereminiano, troppo oseano questo testo. Osea e Geremia sono i due profeti che usano questo linguaggio amoroso nei confronti di Dio e che hanno aiutato Israele a passare da una concezione dell'alleanza di tipo giuridico a un'alleanza di tipo, ecco, sponsale, tipo amoroso. E Osea, se vi rendete un momento conto, aveva definito il peccato nel secolo VIII avanti Cristo in termini molto più corretti di come non avevamo imparato dal famoso catechismo di Pio X, che era alla base di tutta la nostra istruzione o distruzione religiosa, ecco. Perché detto cos'è il peccato? Il peccato è un'offesa fatta a Dio disubbidendo alla sua legge. Vi ricordate? Un'offesa fatta a Dio, disubbidienza. Allora quando parlate di ubbidienza, che avete dall'altra parte il maestro, avete dall'altra parte il colonnello, avete dall'altra parte, ecco, il carabiniere, quindi vi esaminate se siete a posto con la legge o no. Osea dice no, non è così che dovete intendere l'alleanza. Il peccato è molto di più, è molto diverso. Il peccato non è un'offesa fatta a Dio disubbidendo alla sua legge, è un'offesa fatta a Dio tradendo il suo amore. Come dei figli che si accorgono che non si comportano bene con i genitori, ma non dicono, oh poveri noi che disubbidiamo al quarto comandamento. No, poveri noi che non abbiamo capito niente dell'amore che ci dovrebbe legare ai nostri genitori. Un po' diversa la cosa, mi pare un po' tanto diversa. C'è di mezzo tutto lo spirito del Nuovo Testamento, ma già la correzione operata dai profeti sulla concezione dell'alleanza di tipo legalistica. Non dimenticate che Gesù rimprovererà poi questo agli scribi e ai farisei di aver impostato tutta una vita molto religiosa, molto penitente, molto attenta all'osservanza di tutte, ma con lo spirito dello schiavo, con lo spirito di chi deve ubbidire e di chi non sa andare oltre la legge, per capire che la legge è a servizio dell'uomo, non l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Ritengo che su questo punto si gioca la novità totale della conversione a Dio secondo lo spirito evangelico, evidentemente. Geremia 2:2, per esempio, parla del fidanzamento di Dio con il suo popolo durante l'esilio, meglio durante l'esilio, il primo esilio, quello dell'esodo, prima dell'esodo. Ecco, dice il Dio di Geremia, pensando all'esodo, mi ricordo di te Israele, dell'affetto della tua giovinezza. E quando è cominciato a nascere come popolo, dell'oggetto dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento. Ecco, il tempo dell'esodo non è stato soltanto il tempo della fatica, delle difficoltà, ecco, della lontananza dalla terra promessa, ma è stato proprio per sua natura il momento del fidanzamento tra Israele e Dio, tra Dio e Israele. Difatti l'alleanza del Sinai suona sempre così, suona così lungo tutto il corso della Bibbia, perché tutta la Bibbia è sempre da leggere come meditazione e riflessione sull'esodo. Io sono il vostro Dio, voi siete il mio popolo. Dunque, dicevamo, questo termine, Yadid, uguale diletto, ecco, diletto, amato. Nel testo c'è una parola molto, come dire, che suona molto bella, c'è l'IDD, canterò l'IDD, prima di una parola esprime il dativo, esprime il nostro dativo. E i finale esprime il pronome possessivo di prima persona. E allora avete i did, vi dicevo, diletto, metteteci a davanti del dativo, al diletto i mio, al diletto di me, alla lettera, cioè a colui che io amo, al mio diletto. In italiano non rende l'armonia del testo ebraico, evidentemente. Sapete che quando si traduce una lingua in un'altra, difficilmente, specialmente in poesia, si riesce a, qui testi poetici, si riesce a mantenere l'assonanza, il gioco. Ecco. In grammatica potrebbe anche essere un Lamed El, in ebraico si dice Lamed. Avete certi salmi, certi testi che sono alfabetici, no? Quelli che avete con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ecco, sono le parole dell'alfabeto greco, se volete, dell'alfabeto ebraico, se volete studiarvelo, se almeno la successione delle lettere, cercatevi uno di questi salmi, sono trascritti evidentemente, perché in ebraico sono scritti con altri caratteri, come sapete, ma trascritti dove c'è L, si chiama Lamed, e allora parlano di Lamed Autoris, cioè potrebbe anche significare che uno è autore di una cosa, per esempio il salmo Mizmor le Dawid, può essere tradotto salmo a Davide, cioè salmo che chi l'ha scritto l'ha omaggiato a Davide. Oppure Lamed Autores potrebbe significare salmo di Davide, composto da Davide. E vedete che nei titoli spesso le nostre Bibbie traducono proprio così, salmo di Davide, ma spesso se andate a vedere altri autori non vi dicono salmo di Davide, aveva ben altre cose da fare che scrivere i salmi. O darsi che ne abbia scritto qualcuno e pensato qualcuno, ma non certo tutti i 150 salmi. Il Concilio di Trento ha parlato di salterio non di Davide, ma davidico, cioè in qualche modo legato a Davide. La gran parte dei salmi erano stati omaggiati a Davide per il fatto che la Bibbia lo presenta come un cantautore del tempo. Ecco, se così fosse, qui bisognerebbe tradurre diversamente. Se fosse un Lamed Autores, bisognerebbe tradurre: voglio cantare un canto del mio diletto. Non al mio diletto, ma un canto del mio diletto. Allora, quello che segue sarebbe il canto che Isaia pensa di aver ascoltato da Dio nei confronti della sua vigna di Israele. Ecco, lo riferirebbe più direttamente a Dio, come Dio l'avesse ispirato e non fosse il profeta che invece l'ha inventato. Ecco. In un caso si tratterebbe del canto che Isaia canta a Dio suo diletto, ecco, nell'altro caso il canto che il suo diletto Dio canta per il suo popolo. E aver osservato queste due cose ci porta a dire che, ecco, nella Bibbia Dio e profeta solitamente si compenetrano, sono praticamente la stessa cosa, l'uno agisce nella persona dell'altro, e il profeta è visto e pensato come colui che parla a nome di Dio, come sapete, non certo colui che predice il futuro. Tanti cristiani hanno ancora questa idea dei profeti, ma non è l'idea biblica. Il profeta non è un indovino del futuro, il profeta è uno che parla a nome di Dio. Avete il tutto in questo intreccio, ecco perché mi sono fermata un pochettino. Qualcuno potrebbe avere a casa qualche vecchia Bibbia che traduce dal latino di Gerolamo, una Bibbia che d'altronde abbiamo letto nella liturgia fino a quando, arrivati al Concilio Vaticano II, siamo poi passati alle lingue nazionali. Prima si leggeva il latino di Gerolamo senza capirci niente o quasi niente, se non quei pochi fortunati che hanno studiato un po' di latino, adesso siamo passati all'italiano, non si legge, si traduce direttamente dall'ebraico o dal greco. Ecco, Gerolamo aveva tradotto in latino dall'ebraico, certo, ma aveva anche fatto parecchi errori di traduzione. Ripeto, se qualcuno ha qualche vecchia Bibbia di Gerolamo in casa, della Vulgata, vada a vedere e troverà una strana traduzione. Troverà questa introduzione a Isaia 5, primo versetto, tradotto da Gerolamo così: cantabo dilecto meo, canti cum patruelis mei vine sue. Non è difficile, eh? Traduciamo la lettera: canterò al mio diletto, cantabo dilecto meo, canterò al mio diletto, canti cum patruelis mei. Alla lettera, il cantico del mio zio, patruelis mei, il cantico del mio zio alla sua vigna. cantico che lo zio aveva preparato per la vigna. Ma come vedete non si capisce cosa c'entri lo zio nel testo di Isaia, e un piacevole errore di Gerolamo, insieme a tanti altri. Gerolamo ha diritto a parecchi monumenti, non soltanto a uno, e un bel monumento gliel'hanno fatto là a Betlemme, dove si era ritirato a studiare l'ebraico di notte, di nascosto, perché se avessero saputo che andava a scuola da dei rabbini a quel tempo, 20 secoli prima del tempo, andava a scuola dai rabbini per imparare l'ebraico, l'avrebbero bruciato là, magari anche all'interno della stessa basilica della Natività, invece che nelle grotte sotterranee. E ha tanti meriti il monumento, poi gliel'hanno fatto subito di là nel convento che gli è dedicato, ma ha anche sbagliato tantissime cose. D'altronde, da solo davanti a un monumento così grosso come era la Bibbia ebraica da tradurre in latino, è stato fin troppo bravo. Se pensate che adesso tutte le traduzioni si fanno solitamente in equipe, insieme, gruppi di specialisti che si dedicano, sono specialisti di un libro, altri specialisti di un altro libro, lui era in qualche modo specialista di tutti, ma insomma dobbiamo perdonargli tante cose. Al versetto, sempre primo, terza parte del versetto, e poi al versetto 2 voi avete alcuni versetti che vi parlano della coltivazione della vigna. Il mio diletto, mio amato, Yadid, il mio amato, ecco, possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti. Vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino, egli aspettò, eccetera. Vediamo la coltivazione della vigna, un momento che quale è indicata qui. Il terreno era ottimo, dice il canto, no? Si trovava sopra un fertile colle, come i colli della Langa che avete qui vicino, sopra un fertile colle, o se volete sul vertice di un colle assai ferace. Il testo ebraico esprime questo concetto con due forme idiomatiche, cioè tipiche della letteratura ebraica. Sapete che tutte le letterature hanno delle formule idiomatiche insostituibili che non potete mantenere nella traduzione. Ben, qui c'è una frase molto idiomatica, molto curiosa, che ci offre l'occasione per stare svegli a quest'ora. Il testo ebraico dice che la vigna si trovava nel corno del figlio dell'olio. Si trovava nel corno del figlio dell'olio. Se traducessero alla lettera, cosa, non capireste niente finché io non ve lo spiego, ma dopo che ve l'ho spiegato direte che è bello dire così. Dunque, sul vertice di un colle assai ferace, loro dicono, la vigna si trovava nel corno del figlio dell'olio. Come si può arrivare alla nostra traduzione partendo da questa formula così lontana e così strana? La parola corno, quando noi diciamo corno pensiamo subito al marito che fa le corna alla moglie o la moglie che fa le corna al marito. Ma in ebraico no, non pensano a quello, pensano alla forza, alla potenza. Dio è il più cornuto di tutti perché è onnipotente, tant'è che lo rappresentavano con l'immagine del toro cornuto. Ecco, la parola corno, keren in ebraico, indica anche il vertice di un colle, il suo promontorio, un costolone esposto al sole, L'uso è ancora comune nell'arabo attuale. Non lontano da Tiberiade, sul lago di Galilea, perché c'è stato là, se lo ricorda, probabilmente, ecco, andando verso il nord, verso Tiberiade, è proprio passato, o se è andato a visitare, per esempio, tanti vanno a visitare il kibbutz di Lawi, il kibbutz del leone di Giuda, che è proprio lì vicino. Ci sono, sopra Tiberiade, ecco, sul lago di Galilea, due speroni rocciosi sui 360 metri di altitudine, tenendo conto che il lago è già giù a meno 200, ecco, ci sono due speroni rocciosi ritenuti in passato da alcuni come possibile Monte delle Beatitudini. Una volta era là il Monte delle Beatitudini, poi l'hanno spostato da un'altra parte, poi l'hanno ancora spostato per comodità dei pellegrini in un terzo posto, e poi soprattutto adesso diciamo ai gruppi che accompagniamo: non fissatevi sulla montagna materiale. Ravasi dice è una montagna teologica, quella delle Beatitudini, non è una montagna geografica. Ecco, sono famosi quei due speroni rocciosi perché nel piano sottostante, in mezzo a quelle due piccole colline, è avvenuta una celebre battaglia, la battaglia di Saladino contro i crociati. Ah, crociati di cui il Papa ha chiesto perdono. Ma qui c'era proprio da chiedere perdono, perché ecco, in quel posto lì gli arabi, i musulmani attirarono Saladino, attirò con un tranello il 4 luglio 1187 i cristiani, che ebbero la peggio e lasciarono sul terreno 20.000 morti e ne perdettero 30.000 prigionieri. Quindi 50.000 persone in un colpo, bel esito delle crociate, bella liberazione della Terra Santa, e Dio avrebbe dovuto aiutarli, se era proprio un'impresa che stava a cuore a Dio, si vede che Dio non lo condivideva tanto. Ecco. Così finì il regno crociato di Gerusalemme. Ebbene, le due alture, sapete come sono chiamate? Sono chiamate i corni di Hattin, i corni di Hattin. Se passate in pullman, qualsiasi guida mi segnalerà questi due corni di Hattin. Perché corni di Hattin? Perché Hattin è un villaggio druso, sapete che là ci sono anche dei drusi, un villaggio druso ai piedi dei corni, dove i drusi venerano una presunta tomba di Jetro, suocero di Mosè, e si radunano per una grande festa di primavera. Anche in tedesco ci sono formule del genere, per esempio in tedesco das Horn significa il corno, il picco, picco della montagna. Sono tantissime le montagne che in termine in Svizzera o in Germania sono composte con il termine Horn, il corno, il picco. Allora, una vigna su un fertile colle, un fertile picco, un fertile collina, corno. Abbiamo detto che si diceva là, nel corno del figlio dell'olio. Il corno, adesso sappiamo il perché, è questa collina. Cosa vuol dire figlio dell'olio? Figlio dell'olio vuol dire fertile. Perché? Perché fertile è detto in ebraico con l'espressione figlio dell'olio, cioè oleato, figlio della luce, luminoso, figlio delle tenebre, tenebrose, figlio della morte, morto, figlio della vita, vivo, no? E allora, figlio dell'olio vuol dire oleato, vuol dire ingrassato, no? circonlocuzione per indicare la grassezza di un terreno. L'olio nella Bibbia sta spesso per fertilità, per grassezza. In Isaia 28:1 si parla di Samaria e si dice che domina la fertile valle Samaria, perché sotto Samaria c'era la grande valle della pianura di Samaria, ma alla lettera c'è domina la valle figlia dell'olio, per dire che era fertile. Ecco, la valle figlia dell'olio, che cioè è generata la ricchezza di quel luogo dalla ricchezza degli ulivi. Ecco. Allora, vedete che bello nella formula idiomatica, nell'espressione idiomatica ebraica. Beh, in questo terreno, in questo corno del figlio dell'olio, il nostro contadino, Dio, e anche Gesù, se vi ricordate, definisce il Padre come contadino, proprio in Giovanni 15:1, dove dice: io sono la vite, voi i tralci, e il Padre mio è il Georgos, è il contadino, è l'agricoltore, Georgos, colui che lavora la ghe, la terra. Io ho il cognome che significa proprio quello, Georgis, Georgos, contadino. Sto scrivendo sull'Unione Monregalese con lo pseudonimo di Dino Conta, contadino, Dino Conta, la stessa così. Chi vuol capire capisce, chi non vuol capire, o no, chi non può capire non capisce niente. Ma è bello l'agricoltore. La Vulgata, sempre quella di Gerolamo a cui facevamo cenno, aveva tradotto Pater Meus, vi ricordate? Pater Meus agricola est. Padre mio è un agricoltore. Bella questa immagine di Dio che va con la zappa, ecco, col trattore adesso, ad arare, a preparare per le semine, eccetera. Ben, questo vignaiuolo, questo agricoltore che Dio, Gesù dirà, Pater Mu, il mio padre, compie 5 azioni principali per la cultura della vite. Ed erano le azioni che facevano tutti i contadini del tempo e che fanno ancora adesso, in un modo o nell'altro. Lo faranno meno con la zappa e di più con i trattorini che usano anche nelle vigne qui vicino, ma è pur sempre lo stesso lavoro. Vediamole un po' queste 5 azioni principali. Prima di tutto lo scasso del terreno. Vangando a fondo e zappando intorno, ecco, è una parte faticosa questa del lavoro della vigna, del lavoro della terra, è fatica, perché sa, vi spiegate il perché la nostra gente, i nostri nonni, quelli che lavoravano la terra, erano quelli che credevano di essere veramente quelli che lavoravano. Dei figli o dei nipoti che andavano a studiare mica credevano che lavorassero tanto, sa? Gli operai erano quelli, e quando Berlusconi, omaggio alla sua vittoria, quando Berlusconi qualche tempo fa disse che avrebbe fatto l'operaio, sono insorti tutti, perché nessuno, quelli specialmente che lavorano manualmente, non immaginano che il lavoro intellettuale o il lavoro di governo di un'azienda possa essere altrettanto faticoso, perché il vero lavoro era quello dei campi, ve lo ricordate tutti, ma perché in quelle condizioni lì era anche vero sotto un certo aspetto, scassare il terreno. Vedete adesso a che profondità riescono a andare con i voltini, con i trattori, ma una volta a mano lo scasso delle vigne era triste. Vangando a fondo, zappando intorno, primo. Secondo, erigere un muro di cinta, un muro a secco intorno alla vigna, come si usa ancora nella regione di Hebron, per esempio. Se andate a Hebron, dove ci sono le tombe dei patriarchi, nel sud di Betlemme, verso il deserto del Sina, il deserto di Giuda, o anche più a nord, nella Samaria, o anche in Giudea, passando a due passi da Gerusalemme, vedete le vigne, vedete questi, in Liguria, queste terrazze di pietre, no? Ecco, anche soprattutto nel meridione d'Italia, Sardegna, tutte le proprietà sono delimitate, sono stato diverse volte da Basanta, Oristano, tutte quelle zone lì coltivate a vigno, in campagna, tutti i sentieri, le stradicciole che passano attraverso, ecco, liberando, e questo per costruire questi muri, queste mura, liberavano il terreno dalle pietre che trovavano e le ammucchiavano lì, no? E il terreno palestinese è ricco di pietre. Terza cosa, quindi piantò sorcoli scelti con cura, vitigni scelti con cura di razza speciale, che ha un nome nella Bibbia, si chiama Sorek, che avrebbero dovuto dare grappoli rossi, ecco, grappoli rossi. Nella lingua accadica avete il corrispettivo, in ebraico Sorek, nella letteratura accadica avete Sarku, lo stesso, perché le lingue sono affini, le lingue del Medio Oriente. Si trattava di questi vitigni particolarmente preziosi che davano dei grappoli di rossicci, di uva. Quarta cosa, quarto lavoro, costruisce una torretta nel mezzo al limitare della proprietà, come sono usi fare ancora oggi i contadini palestinesi, come si vede anche in tante nostre vigne, i casottini, no? Dove mettono gli attrezzi, eccetera, come ripostiglio per gli arnesi, ma anche come posto di osservazione per il guardiano, per impedire ai ladri di rubare l'uva matura, perché c'erano già e ci sono ancora anche i ladri che vanno in giro a rubare l'uva matura, le pesche, la frutta, eccetera. Capite la bellissima immagine, per esempio, usata da Isaia per descrivere Gerusalemme assediata e il territorio devastato. Isaia 1:8, trovate questa immagine che fa riferimento a quello che dicevamo della torre costruita lì in mezzo, dice, descrive Gerusalemme assediata, il territorio devastato, e sentite cosa dice, è rimasta sola la figlia di Sion, è rimasta sola la figlia di Sion, Gerusalemme, no? È rimasta sola come una capanna in una vigna, come un casotto in un campo di cocomeri. Sono immagini bellissime, molto eloquenti, poetiche per noi, ma reali per allora e ancora adesso in quei posti. E poi, ultima cosa, quinto lavoro per la vigna, fa scavare nella roccia un frantoio per la pigiatura delle uve. Siccome là è tutto un terreno roccioso, basta scegliere un angolino particolarmente di roccia dura e fate il frantoio lì sul campo. Bene, ecco, tutto questo fa l'agricoltore, il viticoltore palestinese. Sicuro di un abbondante raccolto che ripagasse tutte le sue cure e le sue fatiche, il nostro viticoltore, ecco il nostro Georgos, aspetta con pazienza che arrivi la stagione del raccolto. E qui avete sottolineato il tema della pazienza di Dio, che poi Gesù manifesta, presenta in quelle famose parabole, zizzania, fretta di mandare tutti, di selezionare, c'è tempo, pazienza di Dio, Dio estremamente paziente. In Luca ricorderete la parabola del fico, Luca 13, 6, 9, gli altri evangelisti no, la recitano in un altro modo. Questa parabola è simbolo di un Dio che non ne può più, abbandona Israele. Gesù di Luca trasforma questa parabola, la trasforma in una parabola della pazienza di Dio. Dice il servo, io non l'ho curata abbastanza, forse se avessi scavato di più attorno, forse se avessi messo un po' più di concime, chi lo sa, avrebbe prodotto dei frutti. Allora proviamo ancora un anno, poi se non farà frutti la taglieremo. Dio che acconsente, perché Luca ci presenta un Dio sempre estremamente benevolo verso i peccatori, un Dio paziente, allora non la fa abbattere. Ma ecco, qui la parabola deve andare avanti, no? Perché parabola di Isaia, perché poi si trasforma in denuncia, ecco. Il canto si trasforma in un rib, leggete nella Bibbia di Gerusalemme, nelle note da qualche parte, e cioè si trasforma in una lite, come in tribunale, in un'accusa da pubblico ministero nei confronti di Israele che non si è comportato bene. Ecco, Dio ha avuto tutte queste cure per il suo popolo, cure significate da tutto quello che il viticoltore ha fatto per la sua vigna, e si aspettava dell'uva buona per del vino buono, e invece no, delusione completa. Ecco, allora l'amara delusione. Ha tradotto spectavi tut faceret uvas, aspettò che facesse uva normale, uva di razza, perché aveva piantato con vitigni di razza, adesso aspettava, et fecit labruscas, e fece clinto, diremmo noi. Vi ricordate 40-50 anni fa da noi c'era l'uva, almeno a Peveragno c'era l'uva americana, il clinto era neretto, una specie di neretto, ma era molto acido, molto frizzante, e allora da ragazzi si amava un po' l'uva americana, che è più dolce. E poi quando i nostri all'autunno, la nostra gente veniva a fare la provvista di uve, Farigliano, Carrù, Murazzano, eccetera, Dogliani, e portavano solo il dolcetto, allora sì, lì era un altro tipo di uva. Spettavi tut facere tuas et fecit labruscas. Lambrusco, bisogna aggiungerci un M, il lambrusco è vero, ma è un po' pungente il lambrusco, no? Seppur deriva di lì. E poi dice che io ho tradotto così, ma un altro traduce cos'ha, Aquila traduce in un altro modo, Simmaco traduce in un altro modo, Teodozio traduce in un altro modo. Gerolamo era un testone che aveva lì aperte davanti tante traduzioni e tanti testi, e poi ecco, li controllava e li confrontava tutti e sceglieva una sua traduzione. Ecco, avete ai versetti 3-4 il processo. Nella stilistica ebraica si passa al processo, con una espressione che denota sempre una svolta nel discorso. Qui introduce, dopo il canto della vigna, un discorso di accusa. E dopo la canzone dell'amico, dello sposo, introduce espressamente la parola di Yahweh, la parola del Signore. Dio giudice vorrebbe ottenere un'autocondanna da parte della vigna colpevole. Vorrebbe che questa vigna Israele s'accorgesse di essere stata una vigna infedele, di non aver risposto alle fatiche del Georgost, del coltivatore. Ma come fare a provocare questa conversione che Israele da solo non riesce a far venire fuori? Ecco, allora si rivolge agli abitanti di Gerusalemme e di Giuda, ponendoli di fronte alle loro responsabilità. Giudichino essi stessi senza passione le relazioni che ci sono state tra il proprietario della vite e la vigna stessa. C'era qualcos'altro da fare per la vigna che il padrone non abbia fatto? No, certamente, ma la risposta non può che essere quella. E allora perché la vigna ha deluso le speranze del viticoltore? Aspettava bei grappoli rossi ed ecco acini ringrinziti ed agresti, acidi che alligano la bocca e i denti, no? Ecco, avete questo passaggio al processo giudiziario, al versetto, prendetelo un po', direttamente il versetto 3. Or dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Perché? Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? È un modo molto bello di coinvolgere gli uditori o i lettori. Mi verrà in mente quell'altra parabola che il profeta Nathan disse a Davide dopo che si recò da lui a seguito del famoso delitto, no? dell'omicidio da parte di Davide, di Uria, per poter avere Bezzabea. Uria era venuto a casa, l'aveva chiamato in licenza, per così, fingendo di essersi accorto in particolare della sua abilità, del suo valore militare, dice hai diritto una vacanza, diritto ad una licenza, vai a casa, ho pensato proprio a te perché il tuo superiore mi ha segnalato, eccetera. Ma lo scopo era un altro, era quello di mandarlo a casa perché meno stando con sua moglie, ecco, se nasceva un figlio, ufficialmente poteva sempre essere di Uria e Davide sapeva già che invece lei era incinta di lui, di Davide. Uria mangiò la foglia, come sapete, anche perché qualcuno gli aveva detto guarda che è successo questo, non fare poi il fesso. Ecco, allora dice io a casa non ci vado. Davide lo fece ubriacare, gli mandò una porzione, era seduto lì sulla scala della reggia, dice oh, io dormo qui stanotte, perché non è giusto, io penso ai miei compagni che sono al fronte, quelli espongono la loro vita, muoiono e io dovrei andare a spassarmela stanotte con mia moglie, oh, non ci vado, io sto qui, poi riparto per il campo di battaglia. E Davide rimase con un palmo di naso, mi mandò da bere, da mangiare, ma niente da fare. E allora prese un foglio, scrisse quella famosa lettera, no? Al superiore, ad Amman, contro gli ammoniti, ad Amman, l'attuale capitale della Giordania, manda Uria in prima linea e non torni più a casa. Ecco, vedete cosa i poteri sanno fare. E poi i timbri, perché lì doveva arrivare segreta, timbre sopra timbre, e quello finì la sua vita in quel modo, e Davide si prese più o meno liberamente Bezzabea, da cui ebbe poi Salomone, e Dio mica concede le sue grazie a Salomone invece che ad altri figli. Ma che strano Dio che abbiamo anche, che fa tutto il contrario di quello che noi diremmo che deve fare. Per dire che i disegni di Dio, la provvidenza, le cose spesso vanno come vanno, e poi dopo, se hai fede, cogli che la presenza di Dio c'era anche in quello che tu non pensavi. E allora la cosa sarebbe passata liscia se il profeta Nathan, ecco, non fosse stato mandato da Dio a far pentire, a aggiustare i conti con Davide. Allora andò e gli raccontò quella parabola che tutti conoscete. C'era in città un uomo ricco che aveva pecore, eccetera. Arrivò un amico a casa sua, invece di prendere una pecora o un vitello dal suo bestiame, andò a prendere la pecora di un poveraccio che aveva soltanto quella per vivere, che l'aveva tirata su. Dice: cosa, dice Davide, succedono queste cose nel mio regno? Perché il re è rappresentante di Dio sulla terra, tenuto a fare giustizia. Allora dice: chi è costui che lo mandiamo ad arrestare subito e lo processiamo? E allora il profeta Nathan dice: tu sei quell'uomo, tu. Ecco. Vedete lo scopo della parabola, pedagogico della parabola, è quello di portarvi, lo scopo del processo, di portare chi sente ad autoaccusarsi, autocondannarsi, a capire che è nello sbaglio, senza che siate voi a dirgli che è un lazzarone, che è un peccatore. Farglielo capire, perché gli illuminate la coscienza, è una estrema pedagogia, molto... molto fine. Mettete, se volete, andarvi a cercare quella parabola e leggerla in parallelo con questa qui del rib, dell'accusa che Dio muove al suo popolo qui, capirete bene le due cose. Ma anche Gesù, nella parabola dei vignaiuoli omicidi, interpella direttamente i suoi uditore. Leggetevi poi Matteo capitolo 21, la parabola dei vignaiuoli. Finalmente arriviamo ai versetti 5-6, la sentenza condannatoria, 5-6. Ora voglio farvi conoscere che cosa sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo, e verrà demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata, la renderò un deserto, non sarà potata né vangata, vi cresceranno rovi e pruni, alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ecco. La sentenza condannatoria. Gerolamo introduce il commento a questi versetti in una maniera splendida. Dice: illis tacentibus sibi ipse respondit. Visto che tacevano quelli lì interpellati, dice: ditemi che cosa non dovevo fare la mia vigna, che non avevo, zitti, nessuna risposta. Allora, illis tacentibus, stando quelli zitti, sibi ipse risponde da se stesso, da lui la risposta, e ci fa conoscere la sentenza condannatoria. Amici cari, Dio non condanna mai, perché Dio, abbiamo scoperto più tardi, che perdona sempre. Anche se non voleste essere perdonati, vi perdona lo stesso. Poi fate quel che volete del suo perdono, ma per quanto sta da lui, lui vi perdona senza che voi manco gli chiediate perdono. Noi ci affanniamo tanto a chiedere perdono a Dio, dovremmo affannarci un po' di più a capire che siamo già perdonati, anche se non gli chiediamo perdono, perché lui è amore. Vi pare? Ecco, ma questo è il problema. Ma qui vediamo adesso come Sibips risponde da sé. Ma le dicevo, ecco, se così stanno le cose, dobbiamo allora interpretare le minacce, i castighi visti, letti in tal modo dai profeti e anche minacciati e letti così da Gesù, non in una chiave condannatoria finale, definitiva, ma piuttosto come una provocazione per provocare alla conversione. Se no state attenti, perché per esempio quella pagina di Gesù del giudizio universale che chiamiamo ogni tanto in causa ecco, perché sarà l'estrema giudizio, eccetera, è orribile, è antievangelica, perché non corrisponde a tutto il resto che Gesù ci dice, che il Vangelo insegna. Là quando dice avevo fame, mi avete dato, avevo sete, eccetera, allora, bene, avete fatto questo, allora, alla destra, venite qui perché voi avete diritto alla vita eterna, io vi porterò alla vita eterna. E poi agli altri, maledetti per il fuoco eterno, la selezione avete. Sono diversi testi anche nel Vangelo che presentano un Dio che sceglie i buoni, per di più questo schema pericoloso, attenzione, che il bene e il male passano al di fuori di noi, da una parte avete i buoni, dall'altra i cattivi. Riprendete pure la parabola, le parabole che già abbiamo citato stasera, io per la verità ho citato quella della zizzania, ma pensate anche all'altra della rete che prende i pesci buoni e i pesci cattivi, lasciate gli uni, poi dopo la selezione è la premessa alla soluzione finale. Hitler ha fatto così, e allora non state attenti che non possiamo presentare un Dio che ricorre alla selezione per la soluzione finale di quel forno crematorio che abbiamo, eterno, che abbiamo chiamato inferno, perché allora questo non è il Dio che ci presenta Gesù. Come poi Dio riesca a purificare, ecco, mantenere la giustizia e come secondo i criteri nostri, quella è una faccenda che ci sfugge, quello fa parte del mistero di Dio, ma non possiamo attribuirgli certo una selezione per una soluzione finale da forno crematorio, perché se no faremmo di lui un Hitler molto più terribile di quello che abbiamo conosciuto nell'ultima guerra. Mi spiego? Dovremmo trovare altri tipi di spiegazioni, non lo so, ma non quella della soluzione finale del forno crematorio. Ecco, allora, è presto trovata. Gesù agisce e parla come i profeti per scuotere le coscienze, per dire attenzione. Chi, ecco, non si interessa degli altri, chi vive la sua vita soltanto per sé, ecco, si mette in una sfera di morte, facciamogli il funerale subito. Ecco, diamo per scontato che è già morto, perché è uno che non vive, se non vive nell'amore, nell'aiuto degli altri, eccetera. È una provocazione alla conversione, a vivere in modo degno la vita. Fate questo in memoria di me. Non celebrate un rito, una bella cerimonia in chiesa, ma date anche voi la vostra vita per gli altri, come io l'ho data per voi. Ecco, è una provocazione in questa direzione, se no pensiamo al forno crematorio, smentiamo tutto il messaggio di Gesù, del Vangelo, per cancellare tutto il Vangelo. allora converrà interpretare in modo più evangelico, più equanime queste altre battute profetiche, non soltanto quelle di Gesù, ma anche tutte quelle, senza metterci al posto di Dio, se l'aggiusterà Lui, perché vogliamo fare noi anche la giustizia, piccare il naso anche in quello che riguarda solo Dio, in quello che succederà dopo la morte, ma lasciamo, è Lui che farà, fidiamoci di Lui. Mi spiego, la Chiesa ha già fatto tanto a fare dei santi, per fortuna non ha fatto l'elenco dei dannati, e poi i santi li mandiamo tutti in paradiso, tutti, anche tanti che noi pensiamo che siano andati al diavolo, sono nel cuore di Dio, chi lo sa, perché solo Dio capisce certe cose. Mi spiego, la necessità di essere prudenti e umili nel non metterci al posto di Dio. Tutti questi testi, per esempio questo qui sul Cantico della Vigna, è un testo eminentemente profetico, profeta Isaia, eminentemente profetico, per scuotere le coscienze, per dire state attenti, non potete dire che il bene è uguale al male, bisogna che siano le vostre coscienze a capire questo. Dio è buono, sì, ma è voi che dovete essere persone degne della loro responsabilità e di impegnare santamente in modo giusto la vostra esistenza. Ecco. Ebbene, concludiamo, perché dobbiamo concludere. Ecco, riprende la parola il profeta per concludere questo testo, per spiegare la parabola. Se non l'avessimo ancora capito, ce lo spiega, ce lo dice apertamente. La vigna di Yahweh degli eserciti, eserciti sono i cieli, dalla creazione. Poi abbiamo fatto anche Dio degli eserciti che vanno a sgozzare il prossimo, ma non è il senso biblico quello. La vigna di Yahweh degli eserciti è sono Israele, Giuda e tutto il popolo di Dio. Qualcuno ha voluto vedere in questi due sinonimi, Israele e Giuda, la distinzione dei due regni. Sapete che Israele era il regno del nord, Giuda era il regno del sud, sicché qualcuno ha pensato che la parabola rispecchiasse le circostanze storiche dopo il 722, che aveva segnato la fine ufficiale del regno del nord. Ma non tutti sono d'accordo, lasciate in sospesa la datazione perché non si sa bene a che periodo storico in particolare Isaia voglia rivolgere l'ambientazione di questo canto, lasciamolo così, teniamolo valido per tutta la storia di Israele e nostra. Questa Giudea comunque della casa di Davide era veramente la piantagione delle delizie di Yahweh, era un vero paradiso terrestre, potremmo dire, teologicamente parlando. Dalla bontà divina questa regione aveva ottenuto più di tutte le altre tribù. C'era lì vicino il Tempio del Signore a Gerusalemme, il culto vero, e più che presso le altre tribù fioriva il potere regio nei confini di Giuda, e al potere regio sapete che era legata la promessa messianica della discendenza di Davide. Oh, cosa c'era di più grande per la fede biblica di questo? Fu benedetta in modo speciale da Giacobbe la tribù di Giuda, Genesi 49, aveva avuto nella promessa di Natan a Davide, prima di quel fattaccio, aveva avuto la promessa di un regno eterno, aveva avuto la promessa della discendenza messianica, allora veramente la vigna prediletta. Dio dunque si aspettava da Giuda, si aspettava la rettitudine ed ebbe la nequizia. Si aspettava la giustizia ed ebbe il grido angoscioso degli oppressi. E qui bisognerebbe giocare sulle parole ebraiche che sono di assonanza. Testo ebraico, quest'ultimo versetto è elegante perché dice si aspettava mishpat, si aspettava giudizio, si aspettava giustizia ed ecco mishpa, una parola quasi equivalente, ed ecco invece ingiustizia. Si aspettava sedaka, giustizia, rettitudine, ed ecco invece shuaka, ecco invece delinquenza, no? Quello che avete lì ha tradotto, no? Si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Ecco perché quella vigna non funziona. Ben, Gesù, sapete che dirà: io sono la vite, voi i tralci, con il testo di Giovanni 15, che però ecco, è un po' differente perché ci sono alcune differenze. La vigna qui era Israele, in Giovanni 15 la vigna è Gesù. Io sono la vite, io sono la vigna, voi tralce, noi uniti con Gesù, sì, vigna, ma la vera vite è Gesù. E poi qualche altra differenza ancora, ma accontentiamoci di questo. Comunque, se voi volete poi tenere presenti i due testi, vedrete anche meglio le differenze. L'altra differenza, sì, la possiamo dire, Isaia ha detto alla fine: egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida d'oppresse. Giovanni invece non parlerà più di giustizia intesa alla maniera dell'Antico Testamento, bensì parlerà di amore, perché ora è l'amore il compimento della giustizia. Quasi che il Dio di Gesù dicesse: basta, cancelliamo tutte quelle visioni, ecco, che prevedono la selezione per la soluzione finale e affidiamoci all'amore del Padre che si manifesta attraverso l'amore di cui io vi ho parlato e di cui vi do testimonianza con la mia stessa morte. Ecco perché Giovanni, che al capitolo 15 inserisce questa meditazione che poi gli altri evangelisti non hanno, questa meditazione su Gesù che è la vita e noi tralce in comunione col Padre, Giovanni ha introdotto poco prima, all'inizio del capitolo 13, il racconto della passione e morte di Gesù, con anche introdotto questo discorso che gli mette in bocca la preghiera sacerdotale dell'ultima cena, con quella espressione che mi pare segna proprio il passaggio dall'antica vigna alla nuova vigna, dall'antico comportamento del Georgos al nuovo comportamento di Dio, secondo l'immagine di Dio amore presentatoci da Gesù. Giovanni introduce il racconto della passione della morte di Gesù, vi ricorderete, con questa espressione: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ben, accontentiamoci di questo, siamo stati troppo lunghi? No, ebbene. Vi chiedo scusa se vi ho stancato stasera, le altre sere, eccetera. Speriamo di aver dato qualche stimolo, ecco, per vedere che la Bibbia può essere interessante sotto tanti aspetti. Non fosse altro, non fossimo nemmanco tanto credente, potrebbe essere anche interessante sotto il punto di vista della letteratura, semplicemente della storia antica, delle immagini, dell'arte del narrare, eccetera. E poi, se abbiamo fede, ammiriamo come attraverso la letteratura, la cultura, i problemi, la storia, le difficoltà dell'uomo di sempre, in particolar modo del popolo di Israele, arrivi a noi la parola di Dio. E questo non è poco. Qualcosa da chiedere?